Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Governo Draghi, atto secondo dopo l'ampia fiducia ottenuta al Senato, oggi il dibattito alla Camera e il voto stasera alle 20. Nuovo terremoto intanto nel Movimento 5 Stelle, espulsi 15 senatori dissidenti che non hanno votato la fiducia a Draghi. INPS, nell'anno del Covid persi 660.000 posti di lavoro, in calo soprattutto i lavori precari. Caso Whirlpool, Giorgetti incontra i sindacati e promette impegno per il blocco dei licenziamenti. In arrivo 1.700.000 dosi di vaccino AstraZeneca distribuiti da domani in campo l'esercito, promette il ministro Guerini. Calcio in campo stasera per l'andata dei sedicesimi di finale, Milan, Roma e Napoli. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Cominciamo con il passaggio di oggi che si annuncia alla Camera dopo il voto di ieri al Senato. Quello delineato da Mario Draghi è un governo di unità nazionale, come abbiamo sentito, un governo di ricostruzione che affronti l'emergenza Covid ma avvii anche delle riforme come la giustizia e il fisco. Il voto di oggi alla Camera è previsto per le 20. Sentiamo in apertura il servizio di Elisabetta Fiorito, se riusciamo ad averlo, l'apertura dedicata al dibattito alla Camera.
Come è nello stile Draghi, il Presidente del Consiglio non replica il discorso alla Camera, ma l'ha depositato ieri. Nessuno spazio per i bizantinismi parlamentari, si procede direttamente al dibattito, mentre stasera alle 18.30 è prevista la replica, poi il voto di fiducia con la prima chiama alle 20. Il governo ottiene comunque maggioranze insperate. Fino ad una settimana fa al Senato i sì sono stati 262, 19 meno di quota Monti, ma sicuramente abbastanza per non temere sui numeri. Non mancano però gli strappi, l'intergruppo tra PD, 5 Stelle e LeU stenta a partire, tanto che la vice capogruppo Dem al Senato, Anna Rossomando, parla di polemica sterile dopo le defezioni dei 5 Stelle. Ci sarà, dice, da discutere seriamente come allargare le forze progressiste. Non passa inosservato nemmeno Matteo Salvini, che su Tele Lombardia attacca Arcuri, mascherine, scuola, vaccini, Ilva, tutti i settori in cui ha lavorato il commissario. Distinguo che allontanano la prospettiva di essere uniti per uscire dalla pandemia, come auspicato dal premier Mario Draghi. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
La defezione, sentivamo, dei 5 Stelle è di fatto il primo inciampo politico, il primo terremoto politico dal punto di vista parlamentare del governo Draghi, che naturalmente non mette in discussione i numeri, ma per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle sì. La novità l'ha annunciata oggi il capo politico Vito Crimi con l'espulsione dei dissidenti.
Il voto sulla fiducia a Draghi scuote il Movimento 5 Stelle. I 15 senatori che ieri si sono schierati per il no saranno espulsi dal gruppo parlamentare pentastellato. Ad annunciarlo è Vito Crimi, secondo il quale i dissidenti si sono collocati nei fatti all'opposizione. Il reggente annuncia sanzioni analoghe anche per i senatori risultati assenti ieri sera senza comprovati motivi, un monito rivolto anche ai deputati intenzionati a fare scelte simili nel voto in programma stasera. I senatori messi alla porta reagiscono minacciando azioni legali e richieste di risarcimento danni. Nicola Morra si dice scosso dall'espulsione, mentre Barbara Lezzi annuncia che si candiderà per far parte del comitato direttivo del movimento, per rappresentare così il dissenso espresso dal 41% degli iscritti alla piattaforma Rousseau, che si sono detti contrari all'alleanza con Berlusconi, Salvini e Renzi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Il ministro per lo sviluppo economico Giorgetti ha incontrato i sindacati della Whirlpool e ha garantito massimo impegno per questa vertenza e ha anche detto della volontà del governo di allungare il blocco dei licenziamenti. E sono proprio i dati INPS sul 2020 a mostrare il forte calo di posti di lavoro nell'anno del Covid.
Un mondo del lavoro che vive di un pre e post inizio pandemia. A mettere nero su bianco l'evoluzione dell'occupazione, i dati dell'INPS che prendono in considerazione l'anno che va da novembre 2019 a novembre 2020. Il saldo è negativo allora per 664.000 unità. Crescono i rapporti di lavoro stabili, salvaguardati dallo stop ai licenziamenti, mentre crollano quelli a termine e stagionali. In particolare, nei primi 11 mesi del 2020 ci sono stati 243.769 rapporti di lavoro a tempo indeterminato in più, in netto calo i stagionali, oltre 120.000 in meno, penalizzati anche quelli di somministrazione intermittenti, oltre 160.000 in totale. Lavoro e Covid anche nei dati INAIL, quasi 150.000 i contagi sul lavoro e quasi due terzi sono riferiti alla seconda ondata tra ottobre e gennaio 2021. Le vittime sul lavoro per Covid denunciate sono state 461. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Dal discorso di ieri al Senato da parte del Presidente del Consiglio Mario Draghi si comincia a delineare quello che sarà il programma, in particolare per quanto riguarda l'agenda sulla transizione ecologica. Sentiamo.
L'inquinamento, la fragilità idrogeologica, l'innalzamento del livello dei mari, lo stesso virus sono tra le conseguenze del riscaldamento del pianeta. Il premier Mario Draghi parte proprio dalla pandemia per illustrare i suoi progetti sull'ambiente perché, come ha detto Papa Francesco, le tragedie naturali sono la risposta della Terra al nostro maltrattamento. L'obiettivo, dice Draghi, è proteggere il futuro dell'ambiente conciliandolo con il progresso e il benessere sociale, digitalizzazione, agricoltura, salute, energia, aerospazio, riscaldamento globale ed effetto serra sono le facce della stessa sfida. Il premier parla dei progetti che rientreranno nel recovery fund: energia da fonti rinnovabili, rete ferroviaria veloce, distribuzione, energia per veicoli a propulsione elettrica, produzione e distribuzione di idrogeno, digitalizzazione, banda larga e 5G. Servono innovazione e più facilità per le imprese capaci di crescere, al capitale e al credito. Vogliamo lasciare un buon pianeta, non solo una buona moneta, il messaggio del neo premier. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Sono in arrivo entro l'inizio di marzo 1.700.000 dosi del vaccino AstraZeneca che sarà distribuito dall'esercito già da domani, e quanto si apprende proprio dal Ministero della Difesa, che è impegnato per la distribuzione dei vaccini stoccati presso l'aeroporto di Pratica di Mare.
Sono in arrivo entro l'inizio di marzo oltre 1,7 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca, che sarà distribuito dall'esercito già da domani. Lo si apprende dalla difesa, impegnata nella distribuzione dei vaccini stoccati presso l'aeroporto di Pratica di Mare. Una consegna che però non cambia il trend al rallenti che ha caratterizzato questo inizio di campagna vaccinale. Ostaggio di forniture centellinate, rileva la Fondazione Gimbe. Sono arrivate infatti solo un terzo delle dosi attese nel primo trimestre e nell'ultima settimana, continua Gimbe, frenano le somministrazioni e solo 6, ovvero 80 su 100, hanno avuto almeno una dose di vaccino. E per monitorare il diffondersi delle varianti più contagiose, l'Istituto Superiore di Sanità, con il supporto della Fondazione Kessler, ha avviato una nuova indagine rapida, Quick Survey, per stabilire una mappatura sul territorio italiano del grado di diffusione delle varianti di SARS-CoV-2. Intanto il Vaticano usa la mano dura contro i Novax. Per i dipendenti che rifiutano di vaccinarsi senza comprovate ragioni di salute, ci sono conseguenze di diverso grado che possono giungere fino alla interruzione del rapporto di lavoro. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Intanto il Comitato per la Sicurezza Sanitaria Europeo ha dato il via libera ad un elenco comune di test antigenici rapidi per il Covid-19 con certificati riconosciuti ugualmente da tutti i paesi europei, lo ha detto oggi la commissaria alla salute Kyriakides. Peggiorano i dati di almeno quattro regioni italiane, la Lombardia, il Friuli, l'Emilia Romagna e le Marche. Mezza Italia viaggia verso la zona arancione, sentiamo.
Cala a livello nazionale il numero delle terapie intensive occupate dai pazienti Covid, le percentuali si attestano al 23%, ben 7 punti sotto la soglia critica del 30% e in calo di 4 punti rispetto ai dati di 3 settimane fa. Una buona notizia che arriva mentre si apprende che la Valle d'Aosta avrebbe i numeri per passare in zona bianca, sarebbe la prima regione in Italia, la decisione definitiva sarà presa dal Ministero della Salute, la cui cabina di regia deciderà oggi anche quali regioni portare in fascia arancione. Regione sono le aree in cui si è assistito a un peggioramento a causa della diffusione delle varianti Covid. Procede intanto la strategia delle zone rosse locali e si pensa di allargare ai comuni limitrofi le restrizioni decise per i focolai accertati. Va avanti lo screening di massa a Vigiù, uno dei comuni lombardi in zona rossa, nel quale è stata individuata la variante scozzese. In lockdown quattro comuni dell'Alto Adige, dove è rilevata la presenza della variante sudafricana. In Abruzzo sono in zona rossa Chieti e Pescara, dove il 65% dei nuovi casi è legato alla variante inglese. 27 comuni del Basso Molise, oltre 50 i comuni della provincia di Perugia Rossi, 6 a Terni. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora la cronaca con le indagini per la morte a Pavia di una donna di 49 anni.
Ha strangolato la convivente per giorni, rimasto con il cadavere in casa in via De Pretis, in una zona semicentrale di Pavia. La notte scorsa è stato rintracciato dai carabinieri in un ostello nei pressi della stazione centrale di Milano. Portato in caserma, Alessio Nigro, 28 anni, ha confessato di aver ucciso la sua compagna Lidia Peschechera, di 49, durante l'ennesima lite. L'omicidio, stando alle ammissioni del giovane, risalirebbe a venerdì, ma è stato scoperto solo ieri pomeriggio. A dare l'allarme il datore di lavoro della donna, la porta era chiusa e i vigili del fuoco sono entrati da una finestra. Lidia Peschechera era piuttosto nota a Pavia per le sue battaglie animaliste. Da qualche tempo aveva iniziato la convivenza con Alessio Nigro, una vita segnata dall'alcol. Le discussioni erano frequenti, il giovane spesso alzava le mani. Ad un'amica aveva confidato l'intenzione di troncare la relazione e allontanarlo da casa. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Andiamo all'estero per una notizia che riguarda il mondo dei social network. Prosegue e si infiamma il braccio di ferro tra le piattaforme internet e il governo australiano. Oggi è intervenuto Facebook con una decisione che non ha precedenti.
Gli utenti australiani di Facebook non potranno per il momento leggere o condividere notizie sia di editori locali che internazionali. La decisione del social network è una risposta all'intenzione sempre più concreta del governo di Canberra di imporre ad aziende come Facebook o Google un risarcimento da riconoscere agli editori per tutte le notizie che transitano sulle loro piattaforme. Il primo ministro australiano Scott Morrison bolla la decisione di Facebook come arrogante e conferma, scrive, le preoccupazioni che molti paesi sollevano sull'atteggiamento delle big tech che si credono al di sopra delle regole. Il Parlamento australiano ha iniziato questa settimana a discutere la legge proposta dal governo, che potrebbe costituire un esempio per altri paesi. In Europa, la direttiva sul copyright del 2019, che l'Italia dovrà recepire entro giugno, è meno vincolante rispetto a quella australiana e tende a favorire accordi fra le parti. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 12 minuti e 45 secondi, ci fermiamo qua per la prima parte di Effetto Giorno, torniamo tra poco, ripartiremo con il dibattito alla Camera sulla fiducia al governo Draghi, che si voterà questa sera alle 20, 349 238 6666 per i vostri messaggi. A tra poco.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Nuovo terremoto nel Movimento 5 Stelle, espulsi 15 senatori dissidenti che non hanno votato la fiducia a Draghi. Intanto, dopo l'ampia fiducia ottenuta al Senato, il governo è alla prova della Camera, il voto stasera alle 20. Vaccini, nuova consegna AstraZeneca da 1.700.000 dosi, via libera dell'AIFA a chi ha fino a 65 anni. Persi 660.000 posti di lavoro nell'anno della pandemia, dice l'INPS. Per il caso Whirlpool, Giorgetti incontra i sindacati e promette impegno per il blocco dei licenziamenti. Calcio in campo stasera per l'andata dei sedicesimi di finale, Milan, Roma e Napoli. Minuti, eccoci di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. Allora, com'è la giornata di oggi per quanto riguarda il passaggio alla Camera del governo Draghi? Il dibattito è ripreso in mattinata, poi è stata interrotta la discussione a mezzogiorno e dovrebbe riprendere alle 13.30. Può darsi che nel corso della puntata riusciremo anche a farvi sentire un intervento in diretta, qualche voce in diretta dall'aula. Ieri c'è stato l'ampio voto al Senato, ne parliamo con Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico proprio al Senato. Benvenuto.
Buongiorno.
Allora, Mirabelli, la prima cosa che vorrei chiederle di commentare riguarda il vostro alleato, il Movimento 5 Stelle, perché la notizia di questa mattina, l'abbiamo sentito anche dai titoli, è la decisione annunciata dal capo politico Vito Crimi di espellere, come del resto da regolamento del Movimento, i senatori dissidenti che non hanno votato la fiducia. Una pattuglia abbastanza nutrita, a dire la verità, al Senato, perché 15 senatori adesso a mente non sono in grado di calcolare la percentuale sul totale dei senatori del Movimento 5 Stelle, ma insomma è una quota abbastanza importante. Le chiedo che conseguenze può avere questo atto sul governo e per quanto riguarda il vostro alleato 5 Stelle.
Ma guardi, non è mio costume, ma nessuno deve esserlo, commentare le vicende politiche e la vita interna di altri partiti, che spero si risolvano nel modo meno traumatico possibile, così come spero che molti di coloro che ieri hanno deciso di non votare per ragioni legate alla presenza di Draghi e ad altre questioni nei prossimi mesi, nelle prossime settimane si possano convincere e possiamo insieme convincerli, insieme al governo, per le cose che verranno fatte, la bontà delle cose che verranno fatte, anche in continuità con, così come è stato il discorso di ieri di Draghi, con molto del lavoro fatto insieme nella maggioranza precedente sostenendo il governo Conte 2.
Sì, beh, però insomma lei dice di non commentare le vicende politiche interne a un partito, però qua c'è una, come dire, una defezione numericamente non importante, ma che potrebbe condizionare per esempio l'alleanza, no, politica con, tra il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e l'EU, proprio nel momento in cui è stato proposto di lanciare questo intergruppo parlamentare. A proposito, lo fate?
Guardi, intergruppo è non esiste un organismo, esiste un patto di consultazione, un coordinamento che giustamente va fatto, perché io credo che le forze politiche che hanno sostenuto il governo Conte fino alla fine di quell'esperienza hanno lavorato in questi mesi per costruire politiche, ipotesi di lavoro, su quelle ipotesi di lavoro e sull'agenda del nuovo governo. Credo che sia bene che ci consultiamo, che ci coordiniamo senza in alcun modo prefigurare chiusure o indisponibilità al confronto con le altre forze della maggioranza. Però a me pare utile che si coordinino le forze che hanno sostenuto il precedente governo, e sapendo che il centrodestra di per sé e di suo è sempre stato coordinato, e quindi credo che dobbiamo anche evitare il rischio di una maggioranza che possa essere troppo condizionata per le divisioni nostre dalla Lega.
Le chiedo di parlare un po' più vicino forse al telefono e magari un po' più forte, perché abbiamo un problema di linea. Senta, Mirabelli, le chiedo questo. Draghi, ieri qualcuno si aspettava un discorso più asciutto, più breve, così diciamo in linea con un personaggio definito da tutti, e lo abbiamo anche poi visto in quello che ha detto, molto pragmatico. Però Draghi aveva fatto un discorso invece abbastanza lungo, più di 50 minuti, nel quale ha sì detto che questo è un governo che dovrà fronteggiare l'emergenza, la gestione della pandemia, la vaccinazione, insomma, come durante un dopoguerra, anche in termini di ricostruzione immediata. Però ha tratteggiato anche un programma di riforme, no? Abbastanza di medio respiro, dalla giustizia al fisco, alla sanità, all'innovazione, all'ambiente. Secondo lei, Draghi, la domanda è questa: si immagina un governo che duri molto fino alla fine della legislatura, e questo non potrebbe acuire quelle differenze, distanze politiche di cui parlavamo poco fa, per esempio tra voi e la Lega?
Guardi, gli obiettivi che ha questo governo sono chiari, sono quelli dettati dal Capo dello Stato quando ha dato l'incarico al Presidente del Consiglio. Ieri il Presidente del Consiglio ha ribadito quegli obiettivi e ha richiamato tutti all'unità, richiamato tutti alla responsabilità nazionale, perché guardi, è vero c'è il problema delle vaccinazioni, è la priorità, è vero c'è il problema della tutela della salute, è vero c'è il problema di affrontare immediatamente la crisi occupazionale che ha le porte, ma è anche vero che un obiettivo è quello di mettere in campo il recovery plan, poter utilizzare quelle risorse, ma dentro quel percorso sono insite le riforme di cui ha parlato ieri Draghi. Senza una riforma della pubblica amministrazione è difficile riuscire a spendere in 6 mesi 209 miliardi, senza una riforma della giustizia e del processo civile diventa molto complicato essere attrattivi di investimenti privati, senza la riforma fiscale a ricostruire un rapporto forte e combattere l'evasione fiscale con i cittadini e le imprese diventa difficile. Di queste tre cose abbiamo bisogno, sono nel dossier del recovery e quindi giustamente le ha sottolineate.
Senta, un'ultima cosa le chiedo relativamente a una di queste riforme, no? La riforma fiscale, perché Draghi ne ha parlato anche abbastanza approfonditamente, ha detto si potrà lavorare con una commissione di esperti, ha fatto l'esempio del caso Danimarca, ha ribadito il concetto della progressività e poi ha parlato dell'IRPEF. Io le chiedo non tanto cosa in testa Draghi, che potrebbe anche diciamo non esserle del tutto in qualche modo chiaro, perché diciamo il programma sta delineando in questo momento, ma per il Partito Democratico la riforma fiscale che obiettivo dovrebbe avere? Un obiettivo di giustizia, di maggiore giustizia tra le categorie sociali, o anche una questione di rilancio del lavoro? Cioè sappiamo che c'è un tema di tasse sul mondo del lavoro abbastanza alto, no? Di carichi contributivi di vario genere. Qual è l'obiettivo secondo lei?
Sì, sicuri, come lei sa, noi ci siamo battuti sempre in questi anni e stata la prima cosa che abbiamo fatto al governo col Conte 2 per abbassare le tasse sul lavoro. Questo è un percorso che deve continuare a beneficio dei lavoratori dipendenti, ma anche a beneficio delle imprese. Anche l'ultima legge finanziaria prevede sgravi consistenti per le imprese che assumono donne, che assumono giovani al sud. Certamente c'è questo, certamente c'è la necessità di costruire un sistema più giusto e quindi più progressivo, che aiuti a ridurre le diseguaglianze. C'è sicuramente un tema che riguarda la lotta all'evasione fiscale da proseguire, però mi pare che il dato che è emerso ieri dal discorso di Draghi sia quello di dire: non procediamo per interventi spot, costruiamo una riforma fiscale complessiva e facciamolo fare la proposta da chi è competente, chi sa che cosa produce una cosa o l'altra. E questa credo sia la strada della Commissione.
È questo, sì, oggi i giornali cominciano già a pubblicare. Io intanto la ringrazio, Franco Mirabelli, vicepresidente del PD al Senato, cominciano già a pubblicare possibili nomi di esperti, diciamo consulenti, in qualche modo avvicinabili a questo governo, alla figura di Mario Draghi, personalità che si occupano già di questi dati, come per esempio anche l'altro ministro Giovannini, insomma, per definire una commissione di esperti che poi tutti hanno già iniziato lì a controllare le aliquote, i numerini, no? Sui giornali, se mi abbassano l'aliquota quanto posso, diciamo, pagare in meno di tasse. Questo poi è inevitabile che si scateni questo genere di ragionamenti. Adesso invece buttiamo lo sguardo sulla giornata sportiva, c'è molto calcio. Carlo Genta, ciao.
Ciao Alessio, ciao a tutti. Sì, cioè...
si gioca, ma c'è anche da commentare il mezzo passo fa, mezzo tutto.
Sì, la pessima partita della Juventus, che insomma all'angoscia della Champions League, e si vede, ieri ha perso 2-1 con un Porto che non è sembrato niente di che, ha regalato due gol in apertura dei due tempi. Qualcuno ha parlato di deconcentrazione, di approccio sbagliato, mi domanda come fai ad approcciare approccio sbagliato, a vedere approccio sbagliato in una manifestazione a cui tieni più di ogni altra. Ma comunque, questo a proposito della Juventus, tante cose avremo da dire. Oggi si chiude il giro del ritorno in Europa con l'Europa League. Stella Rossa Milan e Braga Roma 18:55, Granada Napoli alle 21.
Impegni alla portata di queste tre squadre, secondo te, Carlo?
Sì, impegni alla portata con il Milan che fa tantissimo turnover, perché fra tre giorni ha la partita a scudetto, al derby, domenica alle 15. Vedremo Mandžukić dal primo minuto, Ibrahimovic in panchina, insomma tanto turnover su un campo non facile, quello della Stella Rossa di Belgrado, tra l'altro allenata da Stankovic, ex giocatore dell'Inter del triplete. Poi c'è anche lo sci.
Ecco, mi fai un aggiornamento su questo, perché
preferirei non farlo, che è stato tristissimo.
Non è andata bene neanche oggi.
È andata malissimo la prima match del gigante femminile, perché Federica Brignone è uscita ed era una delle sorvegliate speciali. Le altre molto male, Laura Pirovano trentesima, la Curtoni non si è nemmeno qualificata,
non pervenuta.
Marta Bassino, che è stata la nostra donna d'oro, migliore delle italiane, ma soltanto quindicesima. Seconda manche alle 13:30, ma la guarderemo con un filo di depressione juventina, ecco
così, cioè, l'intonazione è questa.
Grazie. Ciao Alessio.
Va bene, appuntamento poi con il resto delle notizie sportive dopo il giro delle 14, lo sapete, tutti convocati. Allora noi adesso ci fermiamo, torniamo tra poco, 349-238-6666, ve lo anticipo, faremo un punto, credo interessante, con il professor Sergio Abrignani, uno dei massimi esperti di vaccini al mondo, per capire, per esempio, su AstraZeneca, cioè è arrivato oggi via libera dell'AIFA per chi ha fino a 65 anni, c'è stata molta incertezza, 55-65 anni, insomma, ci spiegherà, credo, con parole spero convincenti, che questo è un vaccino che funziona, e soprattutto per i casi gravi, esattamente come gli altri. A tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Governo Draghi, atto secondo. Dopo l'ampia fiducia ottenuta ieri al Senato, oggi il dibattito alla Camera, il voto stasera alle 20. Nuovo terremoto intanto nel Movimento 5 Stelle, espulsi 15 senatori dissidenti che non hanno votato la fiducia. INPS, persi 660.000 posti di lavoro nel 2020. Caso Whirlpool, Giorgetti incontra i sindacati, promette il blocco dei licenziamenti. Vaccini, nuova consegna di AstraZeneca, 1.700.000 dosi in arrivo, è efficace come gli altri sulle forme più gravi, dice il professor Abrignani, ne parliamo tra poco. Stasera in campo per l'Europa League, 16esimi di finale, Milan, Roma e Napoli. E allora, 13:33 minuti, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori. I vostri messaggi al 349-238-6666. Chiede questo ascoltatore, dice: defezione e terremoto, parla dei 5 Stelle, sono parole molto diverse tra di loro. Saperle usare dovrebbe essere un dovere per un giornalista, scrive, perché abbiamo titolato Terremoto nei Movimenti 5 Stelle. La notizia è che 15 senatori sono stati espulsi per via di questa che lui chiama defezione. Usiamo pure le parole che vogliamo. Terremoto è una parola impegnativa. Prima di usarla, però, caro ascoltatore, ci abbiamo pensato bene, perché non so come altro definire l'uscita di 15 senatori su un gruppo di una settantina. Siamo intorno a una percentuale quasi. Adesso vado a mente, il 20% circa, una roba del genere, quindi non è poco. Poi terremoto forse sarà troppo, ma insomma, veda lei. Un altro ascoltatore, vi voglio leggere anche Mario da Bologna, dice: perché un governo transitorio dovrebbe mettere mano a temi così importanti? Mattarella aveva detto altro, o sbaglio? Punto di domanda, il riferimento è l'intervista che abbiamo fatto con il senatore Mirabelli sul progetto abbastanza ampio, programma abbastanza ampio di governo enunciato ieri da Draghi, che oggi farà solo una replica alla Camera dopo il dibattito. Vi ricordo il voto che ci sarà alle 20, il dibattito che riparte proprio in questi minuti, se volete seguirlo sul canale della Camera o anche in streaming, dove volete, se avete proprio curiosità. Alberto Orioli.
Il punto di Alberto Orioli.
Lasciata posare la polvere sul dibattito parlamentare per la fiducia al governo Draghi, c'è un punto poco osservato ma decisivo, l'orientamento vitalista della relazione anche nella lettura dei disastri della pandemia. C'è il commosso ricordo di chi non c'è più nelle prime righe. Draghi ha poi citato i numeri del disastro pandemico, naturalmente decessi compresi, ma ha guardato al dopo con ostinazione e con l'ottimismo della razionalità. È il whatever it takes sanitario. La pandemia finirà, ha detto, e finirà. Anche se non sarà come riaccendere la luce. Draghi però esce dal tunnel drammatico e drammatizzante del Conte 2, orientato di fatto a gestire, narrare solo la paura. Gioca con le aspettative, come ha sempre fatto da banchiere centrale, perché sono l'architrave della fiducia, che a sua volta è il fondamento della ripresa economica. Obiettivo è uscire dalla sensazione di depressione psicologica, individuale e collettiva, e da quell'immalinconimento diventato un freno alla ripartenza. Forse non ce ne accorgiamo subito, ma è il tratto più rilevante del nuovo governo, che non a caso ha nei giovani il vero partito di riferimento.
Allora, facciamo il punto sulla situazione vaccini per quanto riguarda l'Italia con il professor Sergio Abrignani, che torna a trovarci. Buongiorno professore.
Eccomi, buongiorno.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, l'ultima notizia da cui vorrei partire è relativa al vaccino AstraZeneca. L'AIFA, dopo una serie di diciamo di avanti e indietro, di balletti, di incertezze, ha autorizzato l'uso fino ai 65 anni, persone in buone condizioni fino ai 65 anni. Inizialmente si era parlato fino ai 55. Su questo vaccino, professore, si è diffusa un po' la sensazione che sia un vaccino di serie B, no? Perché per via della percentuale di efficienza che è più bassa rispetto agli altri. Però molti suoi colleghi esperti stanno cercando di dire: guardate, non è così, perché la copertura sui casi gravi invece è una copertura pressoché totale. Ci può spiegare bene da questo punto di vista?
Sì, guardi, hanno ragione i miei colleghi, come lei, che lei ha citato, perché se lei compara i vaccini che funzionano meglio, che sono quelli a mRNA, quelli Pfizer e Moderna, hanno un'efficacia, come diciamo, del 95%, quindi vuol dire soltanto il 5% degli infettati si ammala, dei vaccinati si ammalano se esposti al virus. Invece nel caso del vaccino di AstraZeneca il 60% è protetto, il 40% si ammala. Quindi a guardarlo così, chi non è del campo dice: no, quello è un pessimo vaccino. E obiettivamente non è un buon vaccino se lo compara in termini assoluti. Ma se teniamo a mente che ciò che vogliamo evitare è che la gente si ammali in modo grave e muoia, allora quello che vediamo è che nel caso di Pfizer, di quel 5% nessuno si ammala in modo grave e muore, e nel caso di AstraZeneca la stragrandissima maggioranza, quel 40%, fa l'infezione ma la fa in modo lieve e moderato, quindi non a rischio di vita. Quindi guardandola dal punto di vista utilitaristico, quello che noi vogliamo in questo momento è ridurre il numero dei morti. Il vaccino AstraZeneca, soprattutto mancando altri vaccini, è ok, va bene. Non so, ecco, se sono, quindi, stato chiaro, ma...
Assolutamente, assolutamente. Per quanto riguarda, quindi, perché quella è una copertura media, quel 60%, no? Invece per quanto riguarda le forme gravi della malattia, le previene quasi integralmente anche il vaccino dell'AstraZeneca. Quindi,
esatto,
da questo punto di vista possiamo stare tranquilli. Senta, come giudica un po' il piano vaccini dell'Italia fin qua, come si è mossa l'Italia? Io ricordo solo due o tre numeri, l'aggiornamento, basta andare sul sito, c'è un aggiornamento in tempo reale, abbiamo raggiunto 3 milioni e 200 mila dosi. Per questo dato l'Italia è ancora tra i primi 10 paesi al mondo per dosi somministrate ogni 100.000 abitanti. Le vaccinazioni si sono chiuse per 1.300.000 persone. In primo luogo i sanitari, dove il target è quasi completato. Nelle RSA, gli anziani, qui il target è un pochino più lento a compiersi. E poi abbiamo iniziato con gli ultraottantenni, ma siamo ancora a cifre molto minime, dobbiamo vaccinarne 4 milioni. Come si è mossa finora l'Italia, Abrignani?
Secondo me si è mossa bene, nel senso, tutto si può fare meglio. Se le guarda Israele, ovviamente ha fatto meglio, però calcolando il numero di giorni che abbiamo vaccinato e le dosi che abbiamo avuto a disposizione, direi ci stiamo comportando in modo accettabilissimo. E quindi il problema che abbiamo oggi è anche il numero di dosi che per 2-3 mesi avremo disponibile, quindi è importante il preparare bene questo periodo di 2-3 mesi in cui mancheranno un po' le dosi, in cui si ricorrerà un po' all'AstraZeneca, un po' al Pfizer, ma poi arriveremo sicuramente ad avere un'abbondanza di vaccini da giugno in poi.
Ecco, è questo il tema, no? La questione dell'approvvigionamento, della quantità di vaccini. L'Italia ha puntato tanto su AstraZeneca, arriveranno diverse milioni di dosi. L'Italia aveva fino a 40 milioni di dosi previste quest'anno di AstraZeneca, ha chiarito che il vaccino funziona benissimo. C'è la questione, a Brignani, dell'approvvigionamento anche su mercati, diciamo così, paralleli, che si sta un po', come dire, diffondendo in queste ore. Lei che cosa ne pensa? Come funziona normalmente la distribuzione dei vaccini? È normale che ci sia una distribuzione ufficiale agli stati e poi anche un altro mercato?
Questo che stiamo vivendo ora è una situazione eccezionale di pandemia che negli ultimi 100 anni il mondo occidentale non ha mai vissuto. Il mondo dei vaccini, il commercio dei vaccini funziona in un modo diverso. Ad esempio in Italia i vaccini vengono acquistati con gare dalle regioni, tant'è che c'è stato un problema con gli acquisti in Regione Lombardia in maggio dei vaccini anti-influenzali e a novembre non ce n'erano abbastanza, ma ogni regione si compra i suoi, cioè e si rivolgono direttamente o a mediatori o alle aziende direttamente. È il libero mercato che esistono i mediatori di vaccini, che è un lavoro, i rappresentanti dei vaccini, diciamo, che rappresentano le aziende. Quello che è successo qui è una cosa unica. L'Europa ha deciso, per uno spirito unitario e per non fare squilibri dei paesi più ricchi e più potenti, che li acquista l'Europa, ne acquista 2 miliardi e 200 milioni di dosi e quota parte col numero di abitanti da tutti. Tant'è che la von der Leyen ieri ha diffidato i paesi dal dire compratevi le vostre dosi indipendentemente dalle regioni, perché è contro lo spirito comunitario, perché se li comprate ora che c'è un problema di produzione, perché quello che è successo è che hanno fatto una cosa meravigliosa, cioè le aziende, in 11 mesi hanno fatto dei vaccini, che era una cosa impensabile a tutti a giugno dello scorso anno, ma nel far questo, siccome non potevano accorciare nell'efficacia e nella sicurezza, hanno accorciato nei piani di produzione, che sono ancora incompleti, quindi hanno problemi di produzione, ne producono meno, ogni tanto si blocca la linea di produzione ed è normale che sia così. Quindi quello che la von der Leyen ha detto, secondo me giustamente, abbiamo fatto un accordo che tutti lo si rispetti.
Ecco, professore, è stato chiarissimo, però quindi a questo punto la domanda è: ma se effettivamente questi intermediari offrono alle regioni delle dosi di vaccino in più, il Veneto parla fino a 27 milioni di dosi, da dove possono provenire queste dosi, se effettivamente, come lei ci sta confermando e come dicono ufficialmente le case farmaceutiche?
Le dico che non lo so perché non sono nel mondo del marketing dei vaccini, probabilmente esiste anche, perché non è che le aziende hanno dato tutte le dosi all'Unione Europea, perché danno all'America, le danno al Giappone, le danno all'Inghilterra, quindi è un po' se lo riservano anche come dosi loro, che possono vendere a chi vogliono al miglior prezzo, perché è il libero mercato del mondo occidentale. Quindi, fra l'altro, la maggior parte dei contratti con le aziende che ha fatto l'Unione Europea sono tutti coperti da segreto, anche se ogni tanto compaiono a spizzichi e bocconi delle parti di contratto. Oggi Chiaro. Ho visto sul Fatto Quotidiano c'è l'accordo con AstraZeneca integrale.
E allora, grazie professor Sergio Abrignani, grazie per essere stato con noi, per averci così, diciamo, aiutato anche su questo aspetto molto delicato, di cui parleremo ancora, credo, nei prossimi giorni, cioè l'acquisto sui mercati paralleli dei vaccini. 13:44, noi facciamo l'ultimo break e poi siamo tra poco con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.